mi sono esercitata, come diceva Vittoria, dicesse la caratteristica di Bruna è la seguente quando mi presento. È la persona che mi ha insegnato che quando una cosa non funziona, dovrebbe essere diversamente, falla. Se sei capace di cambiare, una cosa bisogna, non c'è, bisogna farlo. Mettiti e fallo. Questo è il mio aspetto di intraprendenza e credo che glielo debba mio padre.
Ma lei non era... è ancora in pensione?
Sì, sono andata in pensione nel 95. Cioè... Allora, io fino al 95, dal 71 al 95, più o meno sono stata... No, più o meno. Lavorato ininterrottamente all'ECAP, scalando tutta la carriera e il potere, poi con vicissitudini diverse, e quella dell'ECAP è una storia importante e articolata. E nel 95 ho detto basta, e mi cominciavano a nascere i nipoti. Io ho ben 4 nipoti, come dice mio marito, donati alla Confederazione, perché sono figli di coppie miste, in più uno romano, e mi interessava questo aspetto, eccetera. Ho deciso che mi sarei occupata più dei nipoti, che vorrei magari recuperare quello che non ero stata tanto come madre, per quanto io non credo che le madri si misurino a contatore. Sarei stata una pessima madre se fossi rimasta chiusa in casa con loro, li avrei ammazzati, va bene. Invece col fatto che non era, che quando c'eravamo, mi ha insegnato un sacco di cose. Tiene presente che io ho sempre avuto la soddisfazione di essere una risorsa anche economica per la famiglia, cioè per libertà che la famiglia si è concesso e perché io ero capace di guadagnare, non parlo del periodo ECA, perché guadagnare mi pare un eufemismo, e lo testimonia la mia pensione, non è, però venendo in Svizzera, guadagnando di più in centro, io potevo concedermi di divertirmi di più, e questo l'ho usato in questo senso qui, e mi pareva, ed era funzionale al gruppo che si stava creando. Era il periodo del 68 tutta la cascata di questo modo politico di vedere, di discussione della democrazia, di tutto quello che ha significato il 68, ha avuto in Svizzera un tardivo in qualche modo effetto, che poi di cui l'ECAP ha usufruito in maniera totale. Se tu consideri che con l'ECAP c'erano 5-6 ragazzi cinesi che frequentavano l'università qui ed erano tutti lì, poi non ti dico quelli non ticinesi, insomma è un grande impatto nel territorio, che noi venivamo visti come un istituto in alternativa, un'iniziativa in alternativa a quelle che erano le regole del gioco così come, e abbiamo cercato di fare il nostro meglio, anche perché i nostri obiettivi erano recupero della formazione di base e possibilmente formazione degli adulti. Era un mondo nuovo, era un mondo, tieni presente che nel 70, se tu andavi a fare una ricerca nell'unico banca mondiale di riferimento, che si chiamava Corn Contents, e mettevi dentro identità, ti venivano fuori 10 nomi. Prova a farlo adesso in qualsiasi Google. 10 nomi, ti dico, fatto noi, approfittando di una di queste ditte farmaceutiche, ci permetteva di dare, eccetera. Non più di 10 nomi, ti rendi conto? In che punto eravamo stati inseriti? Era affascinante. Abbiamo lavorato con Matti, con soddisfazione, la storia dell'ECAP è tutta un'altra cosa. Io ho fatto la presidente dell'ECAP e ho fatto anche l'unificazione dell'ECAP. E sono con orgoglio stata nominata da Lama, sai chi è Lama? No. stato uno dei segretari della CGIL, ecco, era quello che è andato all'università. Tutto sfoca nel tempo e ho con orgoglio la mia bella delega che mi autorizzava a rappresentare la CGIL nell'ambito di questa fondazione che poi è diventato l'ECA, perché prima era un'altra roba.
Detto, la sede dell'ECA.
Qual è questa?
Qua dove siamo?
No, questa è la sede della FOPRA, sede Terza Data Storia. Arrivo adesso, ma adesso sarò rapidissimo. Okay. L'ECA, appunto, hanno 95 anni, io avevo 62 anni, e dei nipoti che arrivavano, decido che faccio questa esperienza, mollo tutto e faccio da globetrotter, eccetera, vado, porto, tutto quello che sapevo fare. Dopo 5 anni comincio a vedere che nel mio crescevano i nipoti e calavano le mie prestazioni in qualche modo. Bisognava riqualificarlo, farci diventare. Però io, essendo una nonna che non ha un grande impatto col territorio, perché ho troppo da fare a gestire i casini che metto su, o perché non sono capace, o perché la vita di società mi interessa molto relativamente, le feste mi annoiano, le cose fatte per convenienza, non riesco. Quando dal cuore non viene cantare non posso. Questa cosa qui mi rendeva già in una scia di uscita rispetto alla funzione di nonnagine.
Ecco, però nonna, no? Una parentesi. C'è una conservazione della memoria, cioè lei racconta ai suoi nipoti il suo vissuto, le sue origini, le sue radici, quello che è il Friuli, quello che è stata la sua vita da migrante.
Impossibile. Allora, io faccio una cosa di questo genere da ormai tanti anni. Prendo tutti i miei nipoti, li porto in Friuli, vado in campeggio con un camper del 76, non so se quando mi vedono arrivare, sempre lo stesso campeggio, sempre la stessa cosa, quando mi vedono arrivare arriva la barbetta. Cioè. Vabbè, poi nel tempo vicino al campeggio mettiamo delle tende, eccetera, diventa quasi un villaggio, nel villaggio. Nipoti, io cerco di due cose con loro. Uno, di creare una sintonia, una solidarietà interna attraverso, vengono dallo stesso ceppo, hanno naturali ragioni per trattarsi non a peso, ma sulla base di affetti antichi. Per quel che riguarda il raccontare, io le ho sempre portate in Friuli, loro si sono sempre terribilmente annoiati, devo dire, e non so neanche dargli torto, insomma non capisco un bambino, io l'italiano che loro sanno, è il mio italiano, guai se non rispondono, eccetera, però è del tutto insufficiente per un inserimento automatico, mentre i miei figli tornavano in Friuli ogni estate e avendo la lingua si inserivano, questi li devi tutti gestire, eccetera, per non lasciarli a disagio. Ci vengono per pochissimo tempo, non per una stagione intera, non è un'estate, capito, come quelli di una volta che non finivano mai, sono i 20 giorni, i 30 giorni, il Natale, sono queste feste qui, in casa mia a Vallasone. Sono dei momenti in cui abbiamo avuto 40 persone a tavola per la fine dell'anno, eccetera. Tanto per dire, con tutti i nipoti, diciamo.
Mangi un parente ancora?
Sì, oddio, adesso sempre meno, naturalmente. Mie sorelle sono morte, però ci sono una serie di nipoti, queste qui, figlie
casa.
Delle sorelle. La casa, stranamente, per una serie di vicissitudini, è un pezzo della casa dei miei genitori dove io sono cresciuta bambina.
Ce l'ha ancora?
Ce l'ha ancora, ed è, non è una casa, è un appartamento grandissimo, e ospita un numero di letti a fisarmonica, per cui quando serve si può riempire. Però vedo, il mondo è diventato troppo concorrente rispetto a quello che può offrire. Io immagino che loro faranno un recupero successivamente rispetto a queste cose. a loro, non so, l'Africa, i cavalli, eccetera, può interessare tranquillamente più che, o la musica, o che so io. Un paese come un piccolo paese di provincia non può avere. E quello che io riesco a trasmettere, fa cadere proprio le cataratte tutte le volte, dopo un po' fanno sorrisi di compiacimento, ma non ci stanno più. Devo dire che lì non sono per niente soddisfatta. Non mi piace questa cosa qui, probabilmente non ho l'arte del porgere, perché ti devi porre. Però mi vergogno, perché con quali parole tu vai a spiegare che cos'era il tuo mondo alla loro età? Come fai a dire che le case erano scrostate, che la muffa era invadente, che la bicicletta era un pedale sì e un pedale no, e che le sbucciature erano più della pelle intera, che l'Italia era un paese estremamente povero. E parlo del Friuli, che nella sua povertà rispetto al settentrione è ancora un paese che almeno aveva mandato gli emigrati fuori dall'Italia dal 15-18, per cui avevano imparato la strada. Tu, ogni volta che io vedo queste rassegne fotografiche riguardanti il sud del primo dopoguerra, dell'ultima guerra mondiale, sono sempre colpita dalla povertà. E questo me lo ricordo anche molto bene dal punto di vista personale. Io mi sono sempre interessata ai problemi di carattere sociali, e quando sento i giovani che dicono ma no, che non si rendono conto che da che cosa sono parlato, io riassumo sempre la cosa così. Io ho visto un mondo, l'ho visto io, in cui i vecchi si dice che venivano rispettati, io ti dico che avevano la buona grazia di morire prima, va bene? Perché se una famiglia, un vecchio si ammalava e ci doveva decidere se vendere la vacca o se ce l'avevi, allora e sottrarre sopravvivenza alla famiglia per mandare il nonno in ospedale, non era il caso. Allora tutto questo amore per la terza età che una volta c'era e adesso non c'è, io non l'ho visto e non c'è stato perché i vecchi non c'erano, e ti dirò di più che non c'era la pensione, non c'erano gli ospedali, non c'era la pensione, non c'era la scuola per tutti. Oh, non so, sono delle cosette. Se tu fai il conto di quanto assorbe a uno Stato queste tre voci, scuola, sanità e sistema pensionistico, perché oggi tu vuoi fare un discorso di fai un'accumulazione di risparmio, non vale neanche quello, però in qualche modo c'è, ma quando tu passi per una popolazione da zero a un minimo di pensione, devi far pagare a chi viene dopo, perché se no dove sono le risorse o le cose. Comunque questo io l'ho visto, e è anche stata una delle mie grandi perplessità per certi modi di ragionare in politica che non mi convincevano e non mi hanno mai convinto. Io non sono mai stata iscritta a nessun partito, la mia vocazione è una vocazione di sinistra sicuramente, intendendo in questo caso un maggior anelito alla democrazia, qualsiasi cosa si voglia intendere, dito questo stranissimo nome che ha quanto di meglio e quanto di meglio si possa avere e quanto di peggio non si può. Detto questo, venire la Svizzera mi ha insegnato, io mi ricordo che ero criticissima, no? Nei confronti degli svizzeri, oggi mi vergogno un poco, perché era un'analisi non legittima, no? diciamo. Non ho fatto grandi cose, per carità, ma un mio atteggiamento. Devo dire che tutte le volte che abbiamo cercato di fare qualcosa e di convincere, per esempio i sindacati svizzeri, che per l'ECAP sono stati fondamentali, delle nostre intenzioni e delle nostre capacità, abbiamo avuto l'appoggio guadagnato anno dopo anno. Però sicuramente l'ECAP deve a questo fatto la sua fortuna, la fortuna che è stata determinata, fammelo dire, dall'intuizione che abbiamo avuto noi di Basilea, anzi io di Basilea, che la Cristina poi era andata via, no, era andata via, la Vittoria è andata via, era subentrato, non so se conosci, Dario Bortasini.
Ah, sì.
Dario è una persona eccezionalissima.
Diciamo.
Com'è?
Quello che fa il diavolo adesso.
No. Perché fa il diavolo?
No, il giornale, no.
Ah, davvero? No, non mi risulta. No. Dario sta facendo il giornale? Non credo. Comunque Dario Mordagini è una persona che è stata di grande rilevanza per il successo dell'ECAP e per... E noi abbiamo avuto la capacità di capire che, vabbè, di riuscire a dire, guardate che i disoccupati bisogna istruirli, perché poi... e questa era una cosa mai immaginata, perché negli anni 80-82 non esisteva la disoccupazione intesa, non, c'è stata una legge successiva che ha stabilito una tassa per la disoccupazione, una parte di questa tassa è stata devoluta alla formazione e, quello, e noi eravamo in posizione di non farci dire di no dalla parte degli svizzeri, e questo è stato un grande risultato, è una origine del successo dell'Ega, devo dire. Abbiamo anche fatto un buon lavoro. Comunque nel 95, come ho detto, siamo andati a fare sono andata a fare la nonna, ci sono...
Nel 2001, non sono più attuale,
ecco. Non sono più attuale, o forse mi ero stufata, adesso non lo so. Mi è stato proposto di prendere in mano la FOPRAS, che è una fondazione, oddio, adesso ormai è un nome d'arte, come tutti i nomi delle cose, però è... fondazione per, oddio madonna, fondazione professionale assistenza scolastica, è iscritta nel nostro intestazione ed è una cosa che stava morendo. Nel 2001 aveva, se tu guardi questa cosa qui che non c'entra niente, strano, qui non c'è, forse qui c'è, ecco, se mi impresti questo, ecco, mi occupo, entro a fare, comincio a occuparmi della FOPRAS in un momento in cui nel 2000 c'era un disavanzo di 260, qui per caso c'è, sono migliaia di franchi, nel 2001 io entro e questa era la situazione. Come mi è congeniale, lavoro giorno e notte, facendo ricorso a tutte le risorse di cui io potevo immaginare di poter fare ricorso, beccandomi parecchi no, da parte anche di persone su cui io contavo, perché avevo avuto molti mi, alcuni sì, con quelli sono andata avanti, ho ricostruito, ricostituito tutte le attività che erano sanabili, altre le ho congelate, siamo stati a un certo punto lì per dover soccombere perché le banche avevano chiuso il credito, perché non eravamo in odore di santità, eccetera. Ce l'abbiamo fatta e adesso siamo una piccola impresa che fa un buon lavoro. Che
cioè lavora pagata. Sempre con un'assistenza scolastica? Cioè
con l'assistenza scolastica, per assistenza scolastica vuol dire, noi abbiamo una scuola elementare che gestiamo con una cinquantina di bambini che la frequentano.
Immigrati?
Sì. Una volta erano solo emigrati, adesso sono popolazione mista, una volta era solo per tenerli a scuola, eccetera, adesso invece sono una scuola di carattere integrativo, cioè bilingue, biculturale, quadriculturale, di tutto, abbiamo i russi dentro, abbiamo parecchie cose ed è una scuola ponte. Sia nei confronti della scuola svizzera normale, che quello è il nostro obiettivo, dare solidità a quei pochi, certo non è una cosa di massa, però noi non possiamo fare che quel che possiamo fare, e contemporaneamente per tutti quelli che rientrano in Italia, che vengono qui, stanno i bambini per pochi anni, tornano in Italia, non vogliono esporli, non vogliono che perdano la lingua italiana. Questa è la scuola, poi facciamo i corsi di lingua e cultura italiana di cui tu avrai sentito parlare, questo per un migliaio di bambini nella zona.
Sempre con la FOPRA?
Sempre, sì, questa. Poi facciamo i progetti speciali, sono i progetti che di volta in volta facciamo, facendo delle proposte per esempio alla Regione Puglia, gli proponiamo di fare i progetti per i pugliesi all'estero e riusciamo a farceli più o meno.
Ma è nazionale o?
Com'è?
È nazionale o solo di Basilea?
E a Basilea c'è la FAPS, che è la Federazione delle Associazioni Pugliesi in Svizzera, ed è riguarda la Svizzera, ma ti dirò di più che una delle iniziative che abbiamo fatto con la Regione Puglia è quella che riguarda dei ragazzi pugliesi di Europa che vengono qui e si stanno 15 giorni e facciamo i seminari, 8 ore al giorno di seminari, per metterli in condizioni di capire meglio la realtà italiana e la realtà in cui vivono loro. Questa è una cosa che si fa per la seconda volta, lo faremo, abbiamo fatto nel 2005, lo facciamo di nuovo adesso nel 2008, poi ci sono altre varie cose, per esempio il Ministero del Lavoro indice dei progetti, uno è stato approvato, noi ci siamo entrati per disponibilità di iniziative italiane, ma è per esempio nel campo della gastronomia cercare di assistere la piccola gastronomia locale e creare quello che gli americani definiscono la comunità di pratica. In effetti qui noi facciamo una forma di consorzio, di insegnare alla gente che se riesce a fare qualcosa in maniera un pochino meno ognuno per sé, Dio per tutti, ha dei vantaggi oltre che delle buone confronti.
Ma la FOPRAS è nazionale?
No.
Come fondazione?
No, la FOPRAS solo per la zona e per la circoscrizione di Basilea, Argovia, Soletta e Giura.
No, okay.
Questa è la circoscrizione consolare di Basilea.
Ah,
questa è la dimensione.
Okay. E quindi tuttora lavora qua?
Ecco, tuttora io lavoro qui facendo le nottate, sabati, le domeniche. Mi faccio un po' ridere, un po' piangere. Non è così grave.